Pugnata.
Pugnata.
Sai a chi piace questa sigla, David?
A nessuno.
Sai chi ascolta questa trasmissione?
Nessuno.
Sai chi ti salutava?
Nessuno.
Sai a chi piace la sigla? Chi ascolta piace? Chi ti saluta la trasmissione? Dab questa.
Oh, brotta pugnata. Oh, brotta pugnata.
Notizia dell'ultima ora, quanto pare c'è stato un grave incidente nel tunnel che collega il CERN di Ginevra ai laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sotto il Gran Sasso. Dovremmo avere in collegamento la nostra Marta Brambilla Pisoni. Marta, ci sei?
Sì, Stefania, ci sono. È qui la situazione è molto drammatica.
Dove sei esattamente?
Sono nel tunnel Maria Stella Gelmini tra Ginevra e L'Aquila, più o meno all'altezza dell'uscita per Livorno, per capirci nei pressi dell'Atomo Grill.
Puoi raccontarci cosa è successo?
Allora, a quanto pare sembra che un neutrino, peraltro extracomunitario e sotto effetto delle radiazioni cosmiche, abbia tentato di superare un fotone che andava alla velocità della luce. Dalle prime ricostruzioni sembra che questo neutrino abbia più volte fatto i fari al fotone per farlo spostare. Ma andando più veloce della luce, il neutrino ha superato i suoi stessi fari. Purtroppo sulla corsia di sorpasso c'era un protone abbandonato da uno scienziato del CERN e per evitarlo il neutrino ha invaso l'altro senso di marcia, dove sopraggiungeva in senso opposto un motorino, tra l'altro guidato da uno svizzero che stava tornando a casa. L'impatto è stato violentissimo, praticamente il neutrino ha tagliato in due il motorino, ci sono raggi beta ovunque.
Continua dunque la terribile pratica di abbandonare i propri protoni nel tunnel tra il CERN e il Gran Sasso. Sono arrivati i soccorsi?
Guarda, al motociclista non è accaduto praticamente niente ed è già quasi arrivato a destinazione. Purtroppo il neutrino è stato deviato contro il guardrail e per lui non c'è stato più niente da fare. Secondo gli esperti siamo stati fortunati che non abbia creato un buco nero.
Quindi, per capire, insomma, si riaprono le polemiche sulla scarsa sicurezza del tunnel.
Sì, guarda Stefi, a nulla è servito installare autovelox tarati sui 300.000 km al secondo. Vale la pena ricordare le manifestazioni di tacchioni di qualche mese fa che hanno bloccato l'accesso al tunnel proprio per questo motivo.
Fino, ricordiamolo, all'intervento della polizia che ha fatto sgombrare i manifestanti. Il ministro è già sul luogo?
Il ministro Maria Stella Gelmini è arrivata con qualche minuto di ritardo perché stava inaugurando un ponte radio, però è qui e ha espresso le condoglianze alla famiglia del neutrino.
E adesso la situazione com'è?
Allora, oggi è Sant'Elettrone, quindi molti neutrini hanno pensato di approfittare del ponte, peraltro anche questo inaugurato dalla Gelmini, per farsi una giornata di mare, per cui ci sono code di 82 km verso il laboratorio del Gran Sasso e code anche verso il laboratorio del CERN per i curiosi. E quindi consigliata l'uscita verso i laboratori Garnier che il ministro tra l'altro ha fatto creare per motivi personali.
Guarda, ti ringrazio Marta, tu rimani sul luogo perché noi ci ricollegheremo con te alla prossima edizione.
Boy, you know, I've always wanted to come in here. And now that I got a mustache, the timing feels right.
Wow, all this stuff looks pretty good. Can we get some salami and...
Brian, let me handle this. Scusi, babbida boopi?
Che cosa?
Peter, what are you doing?
Speaking Italian. Babbida boopi?
Peter, you can't speak Italian just because you have a mustache.
Tu sei un pazzo, va bene da qui. Sono stanco di te, ti do un pugno nella testa. Ti uccido con questa carne.
In the picture we are about to see, we must remember that the explosive power of atomic bombs used in this test was in the kiloton range. The explosive power of today's hydrogen bomb is measured in terms of megatons. What does that mean to us? It's a matter of practical application. It takes 1,000 kilotons to equal 1 megaton. And by applying the scaling laws, the proportionate comparative effects of a larger bomb can be determined. The A-bomb exploded here was rated at approximately 30 kilotons. For comparison, let's use a 20 megaton H-bomb. The 20 megaton bomb, therefore, would be 667 times as strong as a 30 kiloton bomb. The relationship between distance for any given pressure and the size of nuclear weapons follows the cube root scaling law. So, theoretically, a hydrogen bomb of 20 megatons at approximately 8.5 miles would have about the same destructive power as an atomic bomb of 30 kilotons at 1 mile. In this test, many of the structures were approximately 1 mile from ground zero. In the case of a 20 megaton H-bomb explosion, most of these structures undoubtedly would be obliterated. And actually, at a distance of 8.5 to 9 miles from ground zero, with the longer duration of blast pressure, we could expect to find conditions even more severe than those at 1 mile from ground zero in this test. This atomic test, although depicting the severe effects of a nuclear weapon, does not reflect the extent and severity of destruction that would result from a nuclear weapon in the multi-megaton range.
I'm honored that you would ask me, Naomi. I'll have to think about it. I mean, this is a life-altering choice. You know, like an Italian choosing to get glasses.
Okay, read the third row down, please.
Hey, hey, oh, hey, oh, oh, hey!
Matters. the shell. Cause when it meets its normal twin, they both annihilate. Matter turns to energy and then it dissipates. When matter is created from energy, which is exactly what they'll do in the LHC, you get matter and antimatter in equal parts. And they try to take this back to when the universe starts, the Big Bang, back when all the matter exploded. But the amount of antimatter was somehow eroded, because when we look around we see that matter abounds, but the antimatter's nowhere to be found. That's why LHCb sees where the antimatter's gone. LS looks at collisions of lead ions. CMS and Atlas are two of a kind. They're looking for whatever new particles they can find. The LHC accelerates the photons from the lead, and the things that it discovers will rock you in the head that he explodes. And that's the one that everybody talks about, and it's the one sure thing that this machine will sort out. If the Higgs exists, they ought to see it right away. And if it doesn't, the scientists will finally say there is no Higgs. We need no physics to account for why things have mass. Something in our standard model went awry. But the Higgs also haven't said just what it does. They suppose the particles have mass because there is this Higgs field that extends to all space. And some particles slow down while other particles race straight through like the photon. It has no mass, but something heavy like the top quark and dragons. And the Higgs is the boson that carries the force. It makes particles take orders from the field that is its source. They'll detect it. Extends, which makes it seem weaker here on our end. And these dimensions are rolled up, curled so tight that they don't affect you in your day-to-day life. But if you were as tiny as a graviton, you could enter these dimensions and go wandering on, and they'd find you. When LHCb sees where the antimatter's gone, Alice looks at collisions of lead ions. CMS and Atlas are two of a kind. They're looking for whatever new particles they can find. The LHC accelerates the photons in the lead, and the things that it discovers will rock you in the head.
Oh yeah, our understanding of the universe is about to change, thanks to the Large Hadron Collider. This is C to the R to the N, coming straight out of Geneva.
Mr. B, drop him.
Two, 3 o'clock, 4 o'clock, fuck. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, suck. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, fuck. We're gonna fuck around the clock tonight. When the clock strike 1, 2, and 3, I want you to give all of that head to me. We're gonna fuck around the clock tonight. We're gonna suck, suck, suck the broad daylight. We're gonna fuck, we're gonna suck around the clock tonight. When the clock strike 4, 5, and 6, you to suck all of my dick. We're gonna fuck the suck clock tonight. We're gonna fuck, fuck, fuck till it broad daylight. We're gonna fuck, we're gonna suck around the clock tonight. Yeah.
Sicuramente cadrà, anche se non cadrà mai. Ti basterà crederlo. Lei, la preda sempre eludente, sempre altra. La preda spara, che infallibilmente centrata oltre il fumo delle tue canne, oltre il grumo dei lecci, vedrai scappar via, celarsi dietro la sua morte. La preda che ogni volta svia il piombo che la atterra e svisa ogni bersaglio. Lei, la preda che ti uccide è uccisa e ti risuscita. La preda, dalle mille contorte, tracce che immancabilmente colpita fallirai nell'attimo in cui la batterai.
Benvenuti a Piterotica versione audio. Io sono Betty White e vi leggerò La ragazza sexy che era italiana o forse di qualche razza ispanica di Peter. Capitolo 1. Oh cacchio, avreste dovuto vederla, era uno schianto. Era tipicamente italiana o forse di qualche razza ispanica.
Oh sì, il clima si fa rovente, è meglio che mi tolga la t-shirt.
Scusa, ma dal mio punto di vista è una gran bella scocciatura.
Here at the Atomic Energy Commission's Nevada test site, I covered the story of Operation Cube, a program to test the effects of an atomic blast upon the things we use in our everyday lives.
Operation Cube, the atomic test program of the Federal Civil Defense Administration, as seen by Joan Cowan, reporter.
I had to see Operation Cube through many eyes, not only my own, but as a reporter through the eyes of the average American man and woman. I arrived at Civil Defense Headquarters the day before the explosion was scheduled to take place, and checked in at once with the official who was to brief me about the test. To give me a perspective of the entire layout, a member of the civil defense staff showed me a carefully prepared model of the site. The scope of the test and the detailed care with which it had been planned amazed me as I listened to the explanation.
We begin with the question of shelter, for shelter might save our lives if we were far enough away from ground zero. If so, what kinds of shelter are effective? Several kinds are to be tested, from elaborate industrial shelters to the box-type shelter in the corner room of a basement. This type would give more room for a family, especially if it were necessary to remain there for several days. In this frame house without a basement, at the 4,700-foot line, we will test a bathroom shelter built of reinforced concrete. The entrance door and outside window covering are designed to resist blast.
I asked about the possible loss of utilities and what this would mean to survivors. No electricity for running a home or an industrial plant.
Loss of power may be one of our biggest problems after an attack. Power poles, power lines, pole transformers, and complete substations are to be tested by the Edison Institute. How will they withstand this blast? How long will it take to make repairs? How soon can service be reestablished? These are things we hope to learn from the test. One complete transformer substation has been erected relatively close to the shot tower. A second substation and power lines have been placed at a much greater distance from the tower.
Pacific Theater was witness to some of the most desperate fighting of the Second World War. Intense battles raged against tenacious Japanese forces, whose warrior code demanded death before dishonor. The slow and painful Allied advance towards Japan was marked by a crescendo of furious combat. But far removed from the key battles, a much different war was being waged. One that demanded a different kind of attack plan. One that emphasized stealth and surprise. A plan that would ultimately strangle. No. Japanese shipping. Operating alone on the surface and beneath the waves, often in the dark of night, this relatively small force became known as the Silent Service.
Fleet action was an entirely different thing. Big ships shooting guns at great range. The submarine would mix it with the enemy. Get in close. We would try to fire from 1,000 yards range. The idea was that you're in there, you're hitting them very quickly by surprise, and you're getting out of there quickly so that they can't pursue you.
America's deployment of the submarine in World War II led to a rare occurrence in naval warfare, one in which technical innovation helped define a strategy. The creation of that strategy was impeded by an outdated pre-war doctrine and a command structure unwilling to release the submarine from its cautious constraints. Consequently, it took many months of trial and error for the attack plan to emerge. But when it did, its lethal effectiveness against Japanese tankers and freighters was as unexpected as it was instrumental to the defeat of the forces of the Rising Sun. The strategy developed between World War I and World War II called for submarines. To support the surface fleet, scouting ahead and clearing the way for battleships, the priority targets for submarines were strictly military. Commercial shipping was considered off-limits. Historically, the attack on an unarmed merchant vessel by an armed warship was known as commerce raiding. This most ancient of naval strategies, a form of guerrilla warfare at sea, had fallen into disrepute by the Second World War. Ironically, the origins of U.S. naval strategy were founded on commerce raiding. This tactic was used by the colonies during the American Revolution, and later by the Confederacy during the Civil War. Fast frigates and privateers became the weapons of choice for the weaker naval power. These swift vessels could seize cargo from unarmed merchantmen and still outrun warships sent in hot pursuit. One commerce raider, the Alabama, was known as the Shark of the Confederacy during the Civil War. In one famous 22-month sortie, her captain, Raphael Semmes, ravaged the Union seaboard.
Raphael Semmes was the skipper of the Alabama. She was a Confederate vessel, of course. The Alabama took 60 Union merchant vessels. He nonetheless killed not a single person and thereby set a very, very humane precedent. And that's why I think he's the greatest commerce raider in American history. Certainly 60 vessels taken is a record. The Alabama was taken by American naval officers after the Civil War as the model for future warfare.
That model dictated naval tactics until the late 19th century, when the Industrial Revolution transformed the United States. A book by an American naval strategist, Alfred A. Mahan, captured the imagination of the times.
He came up with his conception of sea power, that is to say, capital fleet engagements for command of the sea, to break the enemy's will, and if that doesn't work, then you'll invade the enemy if you have to. And he very consciously tried to disassociate himself and the U.S. Navy from the legacy of Raphael Semmes. This book was the right book at the right time, and so he became the man for his time, and his ideas were adopted by the Navy, by the nation, by the industrialists who saw a great profit to be made, of course, in building these big ships, and spurred forward by Teddy Roosevelt when he became president.
The arterial pump takes arterial blood from the reservoir to the head, while the venous pump drains off the venous blood. The blood is arterialized in the reservoir, where there is a steady flow of oxygen. The artificial blood circulation ensures the metabolism necessary for the life of the head. The isolated head lives on for hours and reacts to external stimuli. The isolated head even reacts to light and the sound.
La preda si morde la coda. La preda che in vortice si fa preda di sé. La preda atona e instabile. La preda sull'acqua friabile del monte, sulla parete incrinata del lago, esplode vitrea nell'occhio e nera rende cieca la mira. La preda che si raggira nel vacuo, la pantera nebulosa, Felis nebulosa, che attira chi la respinge e azzera chi la sfida. La preda mostruosa, la preda che in continuo suicida, in continuo colpisce, fallisce la sua ombra. La preda, un letame, una rosa che tutti abbiamo in petto e nemmeno le febbri di dicembre, i campi morti d'agosto, portano sotto tiro. La preda evanescente, la preda mansueta e atroce, vivida che nelle ore del profitto, nelle ore della perdita, appare, si inserva nella nostra voce.
Lucy, please come back by you. fracas.
Hey, shut up with the noise!
Hey, shut up with the shut up!
You shut up with the shut up!
Shut up in your face! Now I'm like a dog, I wanna shut up!
Why you know a shut up?
I make you shut
you
up!
You too, shut up!
Hey, I poke out of my head!
Talking about news during an atomic attack, I asked about radio towers.
Two kinds are to be tested. One tower is self-supporting without guy wires. The other has supporting cables. Both types are very common. Nearby, a complete radio transmitter will actually broadcast from tape before the shock to be picked up by radios in the test houses. Both liquefied petroleum and natural gas facilities will be tested. Will the fittings and connections stand the test? Will there be fires? All equipment is installed and checked by technical experts from the LP Gas Association and the American Gas Association. An 18,000-gallon supply tank, partially filled with propane and complete with feed pipe. A weighing and storage house and delivery platform have been erected on the test site.
I was anxious to learn all I could about the various types of houses to be tested.
Five types are prepared for exposure to the blast and heat of this atomic explosion. First, a single-story frame rambler without basement, built on a concrete slab. Second, a two-story masonry with basement, constructed of brick, backed with 4-inch cinder blocks. Third, a house of 8-inch concrete blocks, reinforced with steel. The fourth type is a single-story rambler made of precast lightweight concrete. Walls and roof panels were joined by welding steel lugs. The fifth, at the 5,500 foot line, is a redesigned house similar to one previously tested. This new design provides additional strength at a cost increase of approximately 10%. That's the real purpose of testing these houses, to find their weak points. Through the cooperation of the furniture and appliance industries, household furnishings were installed in the houses. Mannequin families supplied by private industry are to represent Mr. and Mrs. America.
Un sol corpo, un sol spirito, un solo signore. Ci accomunerà un sol corpo, un sol spirito, un solo Signore. Questa è la speranza che uniti ci renderà. Rendici umili, oh Dio, mansueti e pazienti. Facci amare di più chi vive accanto a noi. Conservaci nell'unità, con vincoli di pace. Avremo un solo Padre che vive in mezzo a noi. Un sol corpo, un sol spirito, un solo Signore. Una sola fede ci accomunerà.
Madonna mia, sto a mezzo un greppo, i sfiuti mi fanno stenuti, guarda. I sgrizzi dal naso de mucciolo.
Rinnovaci con il tuo spirito, nel corpo e nella mente. Guidaci alla santità, rafforza in noi la fede. Rivestici dell'uomo nuovo, per essere più puri e forti nelle verità. Nella verità la vita cambieremo. Un sol corpo, un sol spirito, insieme. Un solo Signore, una sola fede ci accomunerà. Un sol corpo, un sol spirito, un solo Signore. Questa è la speranza che uniti ci renderà. Questa è la certezza che uniti ci renderà.
В конце 20 века советские ученые вновь вернулись к идее создания геофизического оружия. Неподалеку от Нижнего Новгорода была построена секретная станция «Сура». Облучая электромагнитными волнами атмосферу, она создавала ионизированные облака. С их помощью Мор изучал их, но и научился создавать молнии в своей лаборатории. В своих исследованиях Авраменко добился колоссальных результатов. Вы видите уникальные кадры экспериментов с плазменными образованиями.
Noi avevamo le labbra secche che si spaccavano e mi faceva male la lingua se provavo a muoverla dentro la bocca. La mamma mi diceva di sforzarmi a radunare la saliva e inghiottirla, perché così ti sembra di bere, Petia, e di provare un po' di sollievo. Ma io non avevo saliva da radunare e mi bruciava la gola se provavo a farla salire su. La mamma ha cominciato anche ad avere paura che mi addormentassi e mi faceva i pizzicotti e mi diceva di stare sveglio e io non capivo il perché. Io però ero stanco e mi sentivo svenire. Ogni tanto mi appoggiavo alla sua spalla e chiudevo gli occhi. La mamma allora si spostava e mi teneva la testa tra le mani. «Resta sveglio, amore», diceva. «Resta sveglio. Anche Darima è sveglia, la vedi? Prima ti voleva salutare ma tu avevi gli occhi chiusi». Mamma, dicevo io, ho anche fame. Anche se per mangiare devo prima bere, perché la fame ce l'ho e la sento, e lo stomaco si lamenta e mi brucia la gola e mi viene da piangere. Sta buono, amore. Vedrai che tra poco finisce, finisce, vedrai. Sono stanchi anche loro, lo vedi. Non ci possono tenere qui ancora per molto. Ma io non ce la faccio più, mamma. Mi sembra di non farcela più. Perché non hanno fatto uscire anche noi quando hanno liberato quegli altri? Perché non passano più con i secchi dell'acqua? Tu, al prete, hai detto un sacco di bugie. E anche lui ne ha dette. Tu sei un assassino. Tu ci hai uccisi tutti. Poi si è sentito del movimento qualche fila più indietro, a pochi metri da noi. Io mi sono girato perché ho avuto paura, ma non ho visto nessuno di voi. Si vedeva la signora con la camicia bagnata sul davanti e alcune persone che le si erano avvicinate. Le sentivo parlare. C'erano delle mamme e dei bambini. E c'era anche Ilarion, che mi sembrava ancora più magro e non gli si vedevano le labbra e aveva lo sguardo secco. Non capivo quello che dicevano perché parlavano sottovoce tutte insieme, ma la signora con la camicia bagnata era pallida e aveva la faccia tesa. Poi una delle vostre donne, quella magrissima, si è avvicinata e all'improvviso tutte le madri sono rimaste in silenzio. La donna magrissima teneva il Kalashnikov rivolto verso il basso e si era tolta il passamontagna. Anche le guance erano magre, pallide, e quando ha parlato lo ha fatto con una vocina sottile sottile. «Che cosa succede?» ha chiesto. «Dovete fare silenzio!» Il suo tono però non era cattivo, era stanco. Una madre ha alzato la mano e indicando la signora con la camicia bagnata ha detto «Sta perdendo di nuovo il latte, bisogna fare qualcosa!» La donna magrissima si è guardata attorno come se cercasse qualcuno. Ma in quel momento eravate in pochi nella palestra e non c'era il vostro capo e nemmeno quello con lo squarcio e nemmeno tu. A me è sembrato che la donna magrissima stesse pensando a una cosa. Non ho avuto paura. La donna magrissima ha guardato verso il fondo della palestra, dove c'è il quadro svedese, e il suo sguardo ha incontrato la strega cieca. Anche la cieca sembrava guardarla. Sono rimaste ferme per un istante, come se si parlassero con gli occhi. Poi la donna magrissima si è voltata di scatto verso la donna con la camicia bagnata e le ha detto «Dallo a loro». «Loro eravamo noi». «Non ne ho per tutti», ha risposto la donna con la camicia bagnata. E mentre lo diceva si slacciava i bottoni e si calava la camicia lungo le spalle. Una madre l'ha aiutata a liberarsi del reggiseno e la donna è rimasta mezza nuda nella palestra con intorno le madri e alcuni bambini. Due donne hanno usato la sua camicia umida per coprirla alla vista degli uomini. «Dallo a quelli che ti stanno intorno», ha detto la donna magrissima. La donna ha guardato la terrorista, ma alla fine non ha chiesto niente. La donna magrissima ha continuato a parlare come se avesse capito la domanda che non le era stata fatta, ma invece di parlare solo con la donna della camicia, ha parlato a tutti noi. «Ci sono qui io», ha detto, «sbrigatevi». La prima che si è attaccata al seno era una bambina della sezione B che io conoscevo solo di vista. Mentre si faceva succhiare il latte, la donna la accarezzava sulla fronte e la guardava. La bambina teneva gli occhi chiusi e sul volto della donna c'era una smorfia strana, come di dolore. Dopo pochi secondi, una madre ha staccato la testa della bambina dal seno. «Devono bere un po' anche gli altri», ha detto. La bambina aveva ancora sete e fame, si vedeva, ma si è spostata senza lamentarsi. Il secondo è stato un bambino della stessa classe. L'hanno fatto attaccare all'altra mammella e aveva talmente fame e sete che ha fatto male alla donna, che ha lanciato un urlo. Il bambino si è spaventato e si è staccato, ma la donna gli ha detto che poteva continuare. Bastava che non usasse i denti e tirasse piano. Poi è andato Ilarion. «Dovete bere poco, bimbi miei», diceva la donna, «e a piccoli sorsi. Questi sono serbatoi fatti per i neonati, non per i bambini grandi come voi. E poi deve bastare per tutti, anche se non sarà così». Intanto sembrava più tranquilla, lei era rilassata e forse anche un po' felice. «Ci sono andati alcuni bambini e sono riuscito ad andarci anch'io. Mi sono attaccato al suo rubinetto, anche se ormai la donna non aveva quasi più latte, e sono riuscito a succhiarne un po'. È caldo e non è buono, ma io allora il sapore non lo sentivo. Ne ho bevuto pochissimo, appena per bagnarmi le labbra, ma dopo un po' la gola non mi ha più bruciato. Mi ha lasciato un'idea di casa. Non sono stato l'ultimo. Dopo di me si è attaccata a Masha e ne ha bevuta una goccia. Quando si è staccata, la donna ci ha ringraziati e ha detto: tra qualche ora ce ne sarà di nuovo e potrò darvene ancora. Tu non hai quasi bevuto, perciò sarai la prima. La donna le ha fatto una carezza e Masha le ha sorriso. Poi la donna deve aver pensato che aveva dato a noi quello che non poteva dare a suo figlio, che era a casa, e mentre l'aiutavano a rivestirsi, si è messa a singhiozzare.
Agacore, il martedì notte, vieni con noi a pestare una cotoletta.
Interior home furnishings donated by industry are complete in every detail. I looked at the mannequins sitting about so indifferently. Naturally, I was very interested in preparations for the testing of textiles and synthetic fabrics.
Rows of mannequins were set up in the open facing the blast. Each item of clothing and each color had been carefully selected to give much needed survival information.
I was especially interested in the food test program. Canned and packaged foods are to be tested. As a mother and housewife, this appealed to me. I had several questions to ask. Would food in the average home be safe to eat after a blast?
Food testing in Operation Q is planned to answer this and other vital questions. Some foods are to be tested in the house, stored in the usual way. Other foods, including fresh meats, butter, and similar perishables, are to be tested just below the level of the ground at three positions along the main test line. This will expose the food to high-intensity radiation without risking destruction of the containers. Test items include sterilized foods packaged in cartons, metal, and glass. All will be exposed according to plan to give us the most survival information.
The night of the actual explosion, or rather early in the morning, came at last. On Media Hill, television equipment was ready to bring the test into homes from coast to coast. Reporters, commentators, military and civil defense observers all had a purpose: to study the results of this explosion. At a position a mile forward from Media Hill, the Civil Defense Field Exercise Group had assembled with their equipment. A small group of civil defense volunteers were to occupy a trench relatively close to ground zero. On Media Hill, where I remain, there was hot coffee, last-minute briefings, and more waiting. But it seemed no time at all before the loudspeaker warned,
H-minus 1 minute. Put on your goggles. Observers without goggles must face away from the blast.
On the silent desert, the test objects waited.
H-minus 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Coming on my job, I'm homologating with me, ain't I? Эта субмарина стала настоящей легендой советских подводных сил. «Альфа», «Лира», «Малютка», «Заказ Русанова». Как это бывало неоднократно, главными пропагандистами нашей военной техники стали американцы. На страницах бестселлеров главного писателя Пентагона Тома Кленси «Альфа» стала настоящим злым гением американских подводников, их главным противником, неуязвимым и смертельно опасным. Такая репутация вполне заслужена. «Альфа» была быстроходнее, чем прогулочные пассажирские корабли на подводных крыльях «Метеор» и «Ракета». Перебрав огромное количество железок, они обнаружили фрагмент титановой обшивки, на которой, к досаде советских секретчиков, были нанесены цифры 705. Стало очевидно, советам удалось построить подводную лодку будущего. В Пентагоне начались споры о возможностях «Альфы». «Альфа» была не только высокоскоростной, но и очень подвижной субмариной. Маневренной флоте в составе 6-й дивизии атомных лодок. Высокая стоимость и сложность сооружения таких кораблей предопределили относительную малочисленность серии, всего 6 строевых единиц. Но и этого было вполне достаточно. В связи с появлением «Альф» американцам пришлось пересмотреть многие противолодочные программы своего флота.
23 ноября 1971 года состоялась церемония подъема флага военно-морского флота СССР. Флаг принял командир подводной лодки, капитан первого ранга Пушкин.
Сегодня в строю российских подводных сил 705-х больше нет. К 90-м годам содержать и эксплуатировать корабли такого класса стало для России непосильным. Боеспособные лодки, не дослужив положенного срока, были выведены из состава ВМФ и переданы...
Quanto odio nell'amore, quanto amore nell'odio. Salito appena sul podio, un colpo fredda il direttore. L'orchestra dovrà far senza. Il pubblico urla d'impazienza. Così, e sarà di certo un baratro, comincia il concerto.
Our dream. Dirty dream, dirty as I ever seen.
In questo momento giunge la notizia della conferenza governativa che la campagna di questo ducato trovasi infestata da una feroce bestia di color cenericcio moscato, quasi nero, della grandezza di un grosso cane e dalla quale furono già sbranati due fanciulli. Premurosa la medesima conferenza di dare tutti i più solleciti provvedimenti che servir possano a liberare la provincia dalla detta infestazione, ha disposto che debba essere subito combinata una generale caccia con tutti gli uomini d'armi delle comunità, col satellizio di tutte le curie e con le guardie di finanza. Al tempo stesso rende inoltre noto che da questa tesoreria camerale verrà pagato il premio di 50 zecchini effettivi a chiunque, o nell'atto della suddetta generale caccia, o in altra occasione, avrà uccisa la predetta feroce bestia. Somma che verrà subito sborsata dal regio cassiere Don Giuseppe Porta, in vista del certificato che rilascerà il regio delegato della provincia, nel di cui territorio la detta bestia sarà stata ammazzata. Milano, lì, 14 luglio 1792, il conte di Kevenhull.
Babylon said, turn around and try another day.
pugnata, pugnata, brutta pugnata.
Sai a chi piace questa sigla, David?
A nessuno.
Sai chi ascolta questa trasmissione?
Nessuno.
Sai chi ti salutava?
Nessuno.
Sai e piace, sai sigla, chi ascolta piace, chi ti saluta trasmissione da questa vid.
Oh, brutta pugnata. Oh, brutta pugnata.
L'acciaio, il ghiacciaio. In ogni dove. Alcuni io, quasi mai io. Altri pronomi, nomi. Parti secondarie, le stesse del discorso. L'avviso del conte fu accolto quasi con frenesia. Il sangue dà sempre allegria. L'assassinio è esultanza. Uccidere un passo di danza che sfiora la liturgia. Mi armai anch'io, anch'io mi unii alla generale caccia. Battei accanitamente, a palmo, la rete fitta dei campi, l'intrico della macchia. La sete mi attanagliava. La faccia l'avevo in fiamme. Dovunque, col cuore che mi scoppiava, non scorsi la più piccola traccia. Rientrai di stizza all'osteria. La bestia o era fuggita via o non esisteva. Il conte al diavolo stravedeva. Mi sedetti accanto, tutto accanto a me, nel gelo del locale non c'era altra anima, era sera.